a voi.
Presidente, nell'ultimo giorno dell'anno si fanno i bilanci. Ora, però, fare un bilancio così magari può essere banale. Allora, si fa un bilancio per creare delle prospettive. Questo 2020 cosa lascerà in eredità al 2021 per quanto riguarda la Lega Pro? È stato un anno di difficoltà, però insomma, cosa ci dobbiamo aspettare per il 2021?
Beh, il 2020 ci lascia un bilancio pesante con... Un anno orribile, mi auguro, spero che non capiti a nessuno. È stato un anno di grande incertezza, ha messo in discussione la tenuta dei club, ma ha messo in discussione con la sua precarietà e l'incertezza anche le certezze in ognuno di noi, nel nostro percorso terreno. E questo incrocio tra i problemi delle aziende, dei club, e i problemi dell'esistenza umana è una miscela che poteva far esplodere e implodere. Io credo che i presidenti abbiano reagito da eroi, non è una parola eccessiva, in un momento di grande difficoltà. Mi auguro che per primo che sia migliore del 2020, e devo dire che non dovrebbe essere.
Non ci vorrà molto.
Sì, però sa, nella vita si dice, c'è un proverbio che il peggio non ha mai limite, quindi bisogna andarci cauti.
Certo.
Da questo punto di vista. Io mi auguro che sia l'anno in cui ci sia una ripresa. Penso per esempio almeno nella fase dei play con il pubblico, con la gente, cioè.
Ecco, a tal proposito, Presidente, proprio facendo un ragionamento in prospettiva, diciamo che le due novità importanti, una che sembrerebbe finalmente vedere lo striscione del traguardo e l'altra bisogna vedere man mano, mi spiego, credito d'imposta, finalmente c'è un passo avanti, anche se insomma arriva qualche notizia dall'Agenzia delle Entrate che si fa un po' di ostracismo, vediamo, magari ce lo spiega lei meglio, e questo discorso della riapertura degli stadi, se c'è qualche prospettiva da questo punto di vista, concreta.
Allora, credito d'imposta, ieri il Presidente Conte, sì, il Ministro Gualtieri e il Ministro Spadafora hanno firmato, quindi questo è certo. E devo dire che è un risultato faticoso, raggiunto a qualche ora dal 31 dicembre, che era l'ultimo giorno, però dobbiamo sapere che il pressing che è stato esercitato, a volte molto forte, molto aspro, ha consentito di arrivare in porto. Ci sono ancora 300 decreti attuativi che devono vedere la luce su argomenti e temi molto importanti. Noi siamo riusciti a portarlo in porto. Sana il pregresso, nel senso che consente, con lo spostamento al 1° aprile 2021, di poter fare tutte le pratiche relative ai contratti in essere alla data del 31 dicembre 2020. Questo consentirà di rientrare per il 50% da parte di chi ha fatto operazioni di sponsorizzazione, apre una prospettiva. Questo è un provvedimento, al di là della difficoltà con la quale ci siamo mossi, ma che dà respiro. Quando ce lo siamo inventato, non credevano molti che ci saremmo riusciti. D'altra parte, questo è stato anche per la cassa integrazione, perché quando per la prima volta ne parlai, mi presero tutti da matti, ma come, la cassa integrazione nel calcio? Eh sì, perché noi non c'è il calcio, lo dico in senso buono, solo di Ronaldo. Noi, certo, con la cassa integrazione abbiamo affermato che c'è un calcio professionistico di terza divisione, di gente normale, che ha stipendi normali, che ha difficoltà alla fine del mese. E con la cassa integrazione abbiamo affermato esattamente questo. E con il credito d'imposta abbiamo affermato che i presidenti hanno bisogno di essere soccorsi, altrimenti non il calcio, il paese diventa più povero. Certo. Perché le società di Serie C fanno territorio, sono al servizio della passione di tanti cittadini, ma anche portano via allontano dai pericoli della strada le ragazze e i ragazzi. Questo è il ruolo e credo in poco. Dopodiché c'è un secondo tempo. Tra il 20 e il 25 gennaio ci sarà l'ultimo decreto Covid-19. In quel momento dovremmo vedere se i denari, che erano 90 milioni, al 50% vuol dire che funzioneranno per 180 milioni di effettività,
sì,
nella scontistica, perché interviene sul 50% della parte fiscale. Bisognerà vedere quei soldi, quei denari, di poterli impegnare di nuovo. Lavoreremo per estendere ulteriori risorse, ci batteremo perché ci sia questa, e per portare la stipula dei contratti nuovi fino a giugno del 2021, perché questo è necessario dal punto di vista della cosa. Per gli stadi è dura, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Bisogna vedere che cosa ha prodotto. Se avete visto nella curva epidemiologica del paese, negli ultimi giorni c'è stata una stabilizzazione, ma verso l'alto, la curva non sta scendendo.
Non scende, certo.
Si teme che queste feste, comunque il movimento che c'è, possa produrre ulteriori danni. Il vaccino è iniziato, ma ci vuole del tempo perché una gran parte della popolazione venga vaccinata. E poi quindi tutti questi elementi non mi fanno essere ottimistico, anche perché è veramente triste vedere gli stadi vuoti come sono. Non è calcio,
assolutamente.
È un'altra cosa, bello, adesso lo vediamo anche più in televisione, però non è calcio.
Io su questo non
devo dire che io spero, mi auguro che nel giro di, non lo so, qualcuno parla di fine gennaio, dipenderà molto da questa benedetta o maledetta curva epidemiologica, se siamo riusciti a invertirla. E poi io mi auguro che l'esplosione ci sia ai play-off, modo tale che ci sia
maggio-giugno.
E guardate, sarà difficile riportare la gente allo stadio, non è semplice.
Certo,
non pensate che apriamo gli stadi e arriva la gente, l'abbiamo già sperimentato quando per un mese si è riaperto, perché andare allo stadio è un rito, è una tradizione, è un'abitudine.
Che si è un po' persa, e poi c'è anche un po' di paura, chiaramente. Sì,
anzi, preoccupazione.
Ci aggiunga ragione, ci aggiunga la paura che c'è,
certo,
la paura dello star vicino. Non vedete che quando si cammina per strada e si incontra la gente, quello svicola?
Sì.
Ecco, allo stadio quindi è dura, bisogna lavorare sul dato psicologico, bisogna lavorare sul dato della ripresa di fiducia.
Assolutamente.
Vediamo. Però questo è un passaggio fondamentale.
Presidente, a proposito di stadio, ad Avellino c'è uno degli eroi che lei menzionava, no, tra i presidenti di Serie C, Angelo Antonio D'Agostino, che sta ragionando in prospettiva, perché tra qualche settimana sarà esposto il progetto per il nuovo stadio. Ecco, immagino che lei accolga questa idea e questa prospettiva con grande piacere, e magari non so se ne avete parlato, se D'Agostino le ha detto già qualcosa, no? Ci può dire qualcosa?
Io non svelo nulla, che mi sento spesso con Angelo D'Agostino, cioè non credo che questo non sia noto.
Un ottimo rapporto.
Dal primo giorno c'è stato un feeling, logicamente con grande autonomia, lui è il presidente dell'Avellino, io sono il presidente della Lega, però si è stabilito veramente un feeling positivo e di dialogo continuo su tanti argomenti, compreso lo stadio. Per noi quello del 2020 deve essere l'anno in cui lavoriamo sulle infrastrutture sportive e sui centri giovanili per potenziarli. E il fatto che Angelo D'Agostino presenti un progetto di trasformazione dello stadio fa un bene non ad Avellino soltanto, che sicuramente non soffrirà per primo, ma fa bene al calcio italiano, fa bene, dà un segnale di speranza, di controtendenza. Io guardate, vado, forse non svelo nulla, io vado a correre al mattino per le città, eccetera, è di una tristezza impressionante, i negozi chiusi. Le saracinesche che non riaprono più. D'Agostino va in controtendenza, cioè non solo apre lo stadio, ma ne vuol fare uno nuovo. Magari averceli D'Agostino in tante città è una fortuna, e quindi bisogna che ognuno gli dia la mano. Ma lo so che il sindaco Festa è bravo, lo so che l'ho conosciuto, l'ho visto in azione quando la crisi dell'Avellino era terribile e rischiava di sparire, quanto anche il sindaco abbia operato concretamente. Quindi hanno un'occasione, i due, in ruoli diversi, di fare una grande opera per la città e dare un grande segnale al calcio italiano.
Assolutamente. Presidente, un altro tema, anzi ne metto due insieme, uno è la mia curiosità e un altro è un tema che purtroppo di cui si parla da tanto tempo, e tra l'altro anche i vertici ultimamente, parlo di Gabriele Gravina, si sono pronunciati in tal senso, anche se relativamente soprattutto alla fase playoff. Parlo di questa fantomatica, a questo punto famigerata, no? Non fantomatica, riforma. Quindi se ci sono novità in tal senso. E l'altra cosa, una mia curiosità, se in un minutino riesce a darmi il suo pensiero sul pronunciamento CONI del caso Juventus-Napoli, perché noi l'abbiamo trattato questo tema, e allora guardando a quello che è successo in Lega Pro, e lo sappiamo cosa è successo con squadre che insomma sono andate in campo con 10 uomini, con 11 uomini, con 9 e tutto il resto, alla luce di quel pronunciamento insomma le cose in prospettiva cambiano. Però anche retroattivamente magari un po' di amaro in bocca per chi è stato costretto in quel momento ad agire diversamente, se vogliamo.
Allora, quest'ultima vicenda, guardate, l'azione che noi abbiamo svolto sul versante Covid-19 è un'azione volta in un periodo di grande incertezza. Abbiamo alcuni punti di riferimento abbiamo utilizzato. Uno è il regolamento
UEFA,
che è chiarissimo, UEFA, recepito da tutti gli stati, da tutte le federazioni europee, e l'abbiamo recepito. Questo prevede in maniera molto semplice che fino a quando una squadra ha 13 giocatori, all'interno di questi 13 ci sono il portiere,
sì,
non considerando gli infortunati e gli squalificati, si gioca. Addirittura se andate a vedere il progetto, il regolamento UEFA, che non è stato recepito da noi, per questa parte prevede che nel caso in cui due società si trovassero in una situazione di non poter giocare, si dovrebbe fare il sorteggio. In Italia sarebbe, lasciamo perdere.
Polemica a go-go.
Noi abbiamo cercato di attenuare questo concedendo chiamiamolo così, un'opportunità, un jolly, cioè nel momento in cui in un'occasione del campionato una società che ha più di 4 Covid-19 può chiedere al presidente della Lega di poter spostare la partita una volta. Questi sono i paletti. Se non ci sono altre cose che vi dirò, il presidente della Lega ha un solo compito: far rispettare il regolamento per tutti uguali, in modo tale che ognuno si senta garantito dal fatto che il presidente di Lega è il garante di un regolamento valido per tutti. A volte è veramente dura. Come si può andare oltre il regolamento? Facendo una scelta: non far succedere che avvenga una lite tra le società. Perché? Perché già c'è il Covid. Mia nonna direbbe: ma siete tutti matti a litigare, siete tutti matti a litigare su una cosa del genere, di cui, come vedete, Juventus e Napoli, da questo punto di vista emblematico, se si guarda da una parte hanno ragione quelli, se si guarda dall'altra hanno ragione gli altri, mia nonna direbbe mandateli a richiudere, smettete, perché non siete adeguati alla situazione che il paese ha del dolore, smettete, lo dico con una certa cosa, perché anche a noi succedono queste cose, no?
Sì.
Allora bisogna dialogare con l'ASL. Se l'ASL ti dice che c'hai un cluster, l'ASL ti dice che c'è una situazione pericolosa, io vado oltre il regolamento, okay?
Ok?
Ma me lo deve dire. Se non me lo dice, suppongo che non lo ritenga, che non ci sia. Altro elemento. I due club interessati, decidono, acquisendo grande credibilità, grande credito all'esterno, di dire guarda c'è un casino così grande, ma che possiamo spostarla? E che fa il presidente? È così scemo da non accogliere un'istanza di questo genere? Sarebbe da mandarlo via, da legarlo. Allora, questi sono i passaggi che occorre fare. A volte riescono, altre no. A volte prevalgono anche giuste interessi di parte, che non ci dovrebbero essere, ma che a volte ci sono. È successo anche a noi, è successo anche in Campania. Qualcuno ha cercato di scaricare la... Sì, è vero, io non sono riuscito a metterli d'accordo. E allora? È colpa mia? Che dovevo fare? Dovevo legarli, chiuderli?
Certo, no, è assolutamente chiaro.
Lo dico perché di tutto si può dire di me, meno che non sia un decisionista, ok? Ma certo. Io sono un decisionista nella misura in cui salvaguardo l'interesse generale, perché se no sarei di parte e non posso esserlo di parte, perderei la mia funzione di garante, la mia funzione di presidente, quindi vorrei che non succedesse più. Tant'è vero, per faccio l'esempio successivo, quando la Castelsana è andata a giocare contro la Juve Sabbia,
sì.
E l'ASL mi ha detto che c'era un problema.
Si è intervenuto, certo.
Subito l'ha rinviata quella partita. Questa è la prova che bisognerebbe agire in questo modo.